diamo inizio al Consiglio Comunale in aggiornamento del 16-3 e del 16-5-2012 per discutere degli argomenti all'ordine del giorno. Parlo del punto aggiuntivo al Consiglio Comunale della volta scorsa, scusate un secondo, che trattava. Che trattava della integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti del componente mancante, a cui abbiamo aggiunto la modifica del regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari approvato con delibera di Consiglio Comunale 55 del 7-9-2011. Bene, facciamo l'appello.
Calvo Patrizia. Guiotta Corrado. Latino Salvatore. Macauda Andrea. Vaccaro Corrado. Rizza Maurizio, Giallonco Rosario, Gianni Adriano, Gambuzza Giuseppe, Santocono Rosario, Floridia Luigi, Cavallo Rosario, Nobile Giorgio, Scipione Carmelo, Misseri Salvatore, Sparacino Vincenzo, Incatasciato Giuseppe, Modica Corrado, Arancio Francesco, Gerratana Pier Giorgio. 18 presenti, 2 assenti. Guiotta Davino.
18 presenti, 2 assenti, la seduta è valida. Prego, consigliere Cavallo, mi chiede di parlare.
Buonasera a tutti. Di prelevare il punto aggiuntivo modifica del regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari approvato con deliberazione numero 55 del 7-9-2011.
Diciamo che trattasi del... Prego.
Trattasi del condono, quindi abbiamo fatto noi una richiesta, infatti volevo poi parlare dopo, come commissione bilancio, in quanto la scadenza praticamente era il 30 aprile, quindi vogliamo prorogare sia per venire incontro alla richiesta comunque dei forconi, ma sto parlando a nome sia della commissione bilancio che anche del movimento Zefiros e anche quindi a seguito quindi delle domande che sono pervenute del condono per permettere agli uffici di esitare tutte le pratiche e anche per le persone che si trovano fuori, quindi chi in Germania, chi nel nord Italia, quindi vogliamo prorogare i termini e quindi spostare la data dal 34 al 39.
Benissimo, grazie. D'accordo, grazie. Allora mettiamo ai voti il prelievo del punto modifica del regolamento per la definizione agevolata proposto dal consigliere Cavallo. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti. Io volevo ricordare che la volta scorsa erano stati nominati Gerratana, Nobile e Santocono come scrutatori. Volevo ribadire e ricordare. Bene, mi date la delibera? Do lettura della proposta di delibera, servizio proponente, il servizio delle entrate. Responsabile del servizio dovrebbe essere il dottore Piero Iemmolo. Allora, premesso che ai sensi dell'articolo 13 della legge 289 del 2002 questo comune ha adottato con delibera il regolamento comunale per la definizione dei rapporti tributari, ICI, TARSU, imposta sulla pubblicità e ICIAP, che tale regolamento prevede che per poter aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile 2012 apposita istanza che si allega in copia, lo dovremmo avere qua, non abbiamo, che molti contribuenti e professionisti hanno informalmente manifestato la difficoltà di sanare entro il suddetto termine di scadenza il proprio inadempimento ai fini fiscali, vista la nota della Commissione Bilancio e Finanze che si allega in copia trasmessa a questo ufficio il 12/4/2012, considerato che il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze afferma che legittimamente l'ente può prorogare sia eventuali sanatorie fiscali deliberate o introdurne delle nuove, tenuto conto anche degli articoli 336 e 337 della legge del 2004 e successive modifiche di integrazione riguardanti gli obblighi a carico dei possessori di immobili non dichiarati in catasto, per i quali le situazioni di fatto non sono più coerenti con i classamenti catastali, visto lo statuto comunale, visto il vigente decreto legislativo 267 del 2000, visto il vigente regolamento comunale di contabilità, vista la legge 142 del 90 introdotta in Sicilia con legge regionale numero 48 del 91, vista la legge regionale 44-91, Sorvolo si propone, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di modificare il vigente regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 7/9/2011, secondo quanto di seguito riportato. Ora, se lei mi aiuta, noi possiamo dare lettura dei punti con regolamento alla mano.
Beh.
Bene, solo per capire quello che stiamo andando a fare, stiamo spostando solo le date al 30 settembre. Benissimo, quindi i punti riguardano le varie imposte, se mi ricordate bene, i vari punti, i vari articoli riguardano le varie imposte e la modifica rilevante è questa: sostituire la data del 30/4/2012, ultima data di scadenza del condono, con quella del 30/9/2012, quindi si posticipa il tutto, quindi si proroga al 30 settembre 2012. Bene, di dare atto che rimangono invariate tutte le disposizioni contenute nel sovraindicato regolamento e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del citato decreto legislativo 267 del 2000. Bene, a firma del responsabile del servizio. Dottore Iemmolo, se lei vuole dire qualcosa, siamo disponibili ad ascoltarla.
Sì, intanto io devo dare chiaramente parere favorevole a questa proposta, anche perché è uno stimolo che è venuto dalla Commissione e soprattutto perché abbiamo visto che questa definizione agevolata dei tributi locali ha riscosso un successo oltre le più rose aspettative. Abbiamo avuto già fino al 30 aprile, il giorno di cui abbiamo dovuto sospendere l'accettazione delle domande, oltre 600 domande che stiamo tutti espletando. Con il pagamento della prima rata, pensate che abbiamo già incassato solo il pagamento della prima rata oltre 100.000 euro. Quindi pensiamo di arrivare almeno a 300-400.000 euro di incassi per quanto riguarda le successive rate. Questa proroga si rende necessaria non solo per venire incontro ai cittadini che ancora una volta vogliono mettersi in regola con i tributi, ma soprattutto anche perché la situazione economica è grave e pesante, quindi diamo la possibilità di evitare a chi vuole mettersi in regola di ulteriori spese, ulteriori sanzioni e ulteriori interessi. Tra l'altro una agevolazione anche dovuta al fatto che il nostro paese ha parecchie persone che vivono fuori regione, fuori Italia, quindi in estate è naturale che queste persone tornino nelle nostre città, e quindi diamo la possibilità a questa gente, visto anche l'introduzione dell'IMU, visto anche il discorso delle case fantasma, tutte queste cose che permetteranno a queste persone di regolarizzare maggiormente ancora la cosa. E anche abbiamo avuto lo stimolo da parte dei commercialisti, dei regionieri, eccetera, dei consulenti, che ci hanno invitato ancora una volta a cercare di venire incontro alle esigenze e quindi prorogarla non oltre, perché poi le date sono poi finite, oltre il 30 settembre.
Grazie. Grazie dottore Iemmolo, a questo punto no, se nessun altro si iscrive a parlare.
Sì,
Presidente. Sì, bene, mettiamo ai voti. Ma dopo averlo messo ai voti, ingatasciato.
No, pensavo dovesse.
Prego, consigliere.
No. Pensavo dovesse. Presidente, consiglieri, sindaco, pubblico presente in ascolto. Sicuramente noi esprimeremo, come già abbiamo espresso nella fase del prelievo e dell'attenzionamento di questo argomento richiesto dal consigliere Cavallo, perché è un argomento che chiaramente tocca tutta la cittadinanza e, come diceva il funzionario a ramo, appunto ha portato dei buoni risultati. Auspichiamo che appunto con questa proroga i risultati sicuramente aumentino, e però come auspichiamo anche che questo rientro di 100.000 euro che dice il funzionario potrebbero essere portati a 400.000 siano poi impiegati da questa amministrazione nei modi dovuti e siano appunto un incentivo alla spesa nelle giuste direzioni. Perché abbiamo sempre sentito dire non abbiamo soldi, questi potrebbero essere dei denari che, se ben impiegati, vadano nella direzione dello sviluppo e vengano ben impiegati. Questo è il nostro auspicio e quindi sicuramente votiamo favorevolmente per la proroga.
Grazie consigliere Incatasciato. Bene, mettiamo ai voti. Non si scrive. Modifica del regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 55 del 7/9/2011. Chi è d'accordo resti seduto Chi non è d'accordo? Leggiamo tutti gli articoli o uno per uno? Ah. Lo devo leggere. Bene. Articolo 2.3, articolo 3.3, articolo 4.2, articolo 5.2, articolo 6.2, articolo 6.4. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti, mettiamo ai voti la immediata esecutività dell'atto. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi. Approvato all'unanimità. Bene, andiamo oltre.
Presidente, chiedo la parola.
Solo un minuto, perché vorrei leggervi un documento. Bene. Volevo leggervi un documento in merito alla richiesta di inserimento all'ordine del giorno della convocazione della seduta di Consiglio Comunale per il 16 maggio 2012 della proposta di delibera avente ad oggetto Collegio dei Revisori dei Conti, annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 23/3/2012. Premesso che con delibera numero 15 del 23/3/2012 il Consiglio Comunale provvedeva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tra coloro che erano stati maggiormente votati. Con nota del 4 aprile 2012 il segretario generale del Comune di Rosolini ed il responsabile dei servizi finanziari trasmettevano alla Presidenza del Consiglio Comunale proposta di delibera avente ad oggetto Collegio dei Revisori dei Conti annullamento in autotutela della delibera per la sottoposizione al Consiglio Comunale. Con successiva nota del 24/4/2012, protocollo 11.911, alcuni consiglieri comunali richiedevano la convocazione del Consiglio Comunale al fine di trattare la proposta di delibera summenzionata. Infine, con nota del 7 maggio, tutti i 11 consiglieri comunali richiedevano alla sottoscritta di astenersi dal prendere parte ai lavori del Consiglio riguardanti le materie del Collegio dei Revisori dei Conti e di lasciare la direzione dei lavori al vicepresidente dottore Cavallo. Nella stessa i consiglieri proponevano inoltre di aggiungere all'ordine del giorno della convocazione della seduta per giorno 16 maggio i seguenti punti. Proposta di delibera avente ad oggetto Collegio dei Revisori dei Conti annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale. Proposta di delibera avente ad oggetto modifica del regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari. Considerato che in relazione alla nomina del dottore Covato la sottoscritta dottoressa Calvo già in data 29/3/2012 e in data 2/4/2012 richiedeva all'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica Dipartimento Autonomie Locali della Regione Sicilia di formulare parere in ordine ad aspetti relativi all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. In esito alla superiore richiesta di parere l'assessorato chiariva che il DM del 14/12/2011 con il quale si sospendeva la morosità per morosità lo stesso Covato dal registro dei revisori contabili limitava la sospensione fino alla permanenza della morosità sanata dallo stesso immediatamente dopo la sua elezione nonché prima dell'accettazione dell'incarico. Con riferimento poi alla nomina della dottoressa Maria Giannone, appare immotivata la richiesta di annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale, atteso che la stessa può essere utilmente sostituita dai soggetti che hanno riportato un numero di preferenze immediatamente inferiori durante la votazione per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. La legge sul procedimento amministrativo, esattamente la legge 241 del 90, statuisce che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il successivo articolo 21, sotto la rubrica annullamento d'ufficio, prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto soprattutto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. L'annullamento d'ufficio, ex articolo 21 della legge 241 del 90, configura un potere discrezionale e meramente eventuale che la pubblica amministrazione può adottare qualora riscontri un vizio di legittimità dell'atto amministrativo ed in presenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo. Non sussiste inoltre alcuna forma di automatismo tra il riscontro dell'illegittimità dell'atto e l'annullamento d'ufficio, che potrà essere disposto solo allorché vengano riscontrati gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma, e cioè si parla sempre di interesse pubblico alla rimozione dell'atto e la ponderazione del legittimo affidamento. Il concreto esercizio del potere di autotutela comporta l'onere da parte della pubblica amministrazione di valutare comparativamente l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto con la qualificata posizione del privato, dando prevalenza all'affidamento del privato ove non sussistano particolari e pregnanti ragioni di interesse pubblico. Non costituisce pertanto presupposto sufficiente per l'annullamento di ufficio di un atto l'illegittimità dello stesso, occorrendo in aggiunta una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può identificarsi nell'esigenza di mero ripristino della legalità violata. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, si ritiene che non possa darsi seguito alla richiesta di annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 23/3/2012, non sussistendo nei vizi procedurali o procedimentali che possano giustificare l'annullamento dell'atto adottato, né la preminenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dello stesso, per come richiesto dalla legge. D'altra parte, nella contestata seduta il Consiglio Comunale ha proceduto ad eleggere quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i soggetti ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, così procedendo a nominare i tre più votati. Diversamente agendo, l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 2012 comprometterebbe non solo gli interessi dei soggetti eletti, ma anche quelli dei soggetti votati ma non eletti. In conclusione, non sussistendo i presupposti previsti dalla legge, non potrà inserirsi all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale di giorno 16 maggio 2012 la proposta di delibera avente di oggetto Collegio dei Revisori dei Conti, annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 23 marzo 2012. Presidente del Consiglio, Patrizia Calvo. Metto agli atti la mia lettera. Io credo di aver dato le motivazioni per cui non ho inserito all'ordine del giorno l'annullamento in autotutela richiestomi dai consiglieri comunali. Bene, do lettura, gliela do subito la parola, do lettura solo degli atti che mi sono arrivati. Allora, stamattina, io non ce l'ho, se me la date... Allora, stamattina è pervenuta negli uffici di questo comune un ulteriore parere richiesto da parte della stessa, vi leggerò anche la richiesta, ne darò lettura, per quanto riguarda l'inserimento all'ordine del giorno della delibera di annullamento in autotutela. Bene, ne do lettura. Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, nel richiamare le note a firma del Presidente del Consiglio Comunale, acquisite il 33-2012 al protocollo 56-15, protocollo 95-36 del 2-4, acquisite il 2-4-2012, con le quali sono state formulate richieste di parere in ordine ad aspetti afferenti all'elezione del Collegio dei Revisori, avvenuta con la delibera consigliere 15 del 23-3, si prende atto dell'ulteriore nota, sempre a firma del Presidente Comunale, con la quale viene ulteriormente sottoposta all'attenzione di questo servizio la vicenda di che trattasi con riguardo all'ipotesi di annullamento della delibera consigliare numero 15 del 23. Sul punto, presa visione della proposta di delibera avente ad oggetto l'annullamento dell'atto deliberativo richiamato, si ritiene prioritariamente dovere confermare il contenuto dell'avviso già espresso con nota protocollo 7040 del 24-2012. Stiamo parlando del primo parere che è arrivato a questo comune. Ciò posto, in merito alla proposta di annullamento in autotutela della delibera numero 15 del 23-3-2012, si ritiene dover richiamare purtroppo la legge 241 del 90, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in particolare gli articoli 21 e 21 nonis, a mente dei quali è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, ma non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per la natura del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ed il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 può essere annullato d'ufficio sussistendone solamente le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto soprattutto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall'organo che lo ha emanato, ferma restando la possibilità del provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Pertanto l'annullamento configura un potere discrezionale e meramente eventuale che la pubblica amministrazione può adottare in presenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto ritenuto illegittimo, non sussistendo alcuna forma di automatismo tra il riscontro della illegittimità dell'atto e l'annullamento d'ufficio medesimo, che potrà essere disposto allorché vengano riscontrati gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma, e cioè l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto e la ponderazione degli interessi dei soggetti coinvolti, onere che ingobbe sulla pubblica amministrazione, la quale deve dare, nel contesto dell'atto di annullamento eventualmente adottato, dimostrazione di avere valutato comparativamente l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto e gli interessi dei soggetti coinvolti. Tenuto conto delle superiori considerazioni, si ritiene che la proposta di annullamento inoltrata in allegato alla nota a firma del Presidente del Consiglio Comunale sia priva delle valutazioni che la richiamata norma di cui agli articoli 21 prescrive a supporto dell'istituto dell'annullamento e quindi carente del relativo corredo motivazionale. Ci è pervenuta un'altra lettera, a firma del dottore Covato Francesco. Il sottoscritto Covato Francesco, eletto Presidente dei Revisori dei Conti del Comune di Rosolini, giusta delibera di Consiglio Comunale, visto che ad oggi non gli è stato permesso cortesemente il regolare insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti, In molti organi di stampa si continua a scrivere con dichiarazioni virgolettate da parte di politici, funzionari e quant'altro che lo stesso alla data del 23 marzo del 2012 non risultava essere iscritto nel registro dei revisori contabili. In consiglio comunale molti consiglieri e il sindaco hanno pubblicamente dichiarato che lo stesso alla data del 23 marzo non risultava iscritto al registro dei revisori dei conti. In molti documenti ufficiali, pareri, proposte deliberative, lettere, i funzionari continuano a scrivere che lo stesso alla data del 23 marzo non risultava iscritto all'ordine dei revisori dei conti, assimilando la posizione del sottoscritto a quella di professionisti mai stati iscritti. Considerati che risulta essere scritto registro dei revisori contabili al numero 64483 sino alla data odierna del 13 giugno 95 senza soluzione di continuità, ovvero ininterrottamente fino alla data odierna, non essendo mai stato cancellato o non iscritto al suddetto registro, diffida tutti i soggetti indicati ad astenersi dal rilasciare ulteriori dichiarazioni di tale specie e di procedere a rettifica con dichiarazioni pubbliche di uguale natura a quelle in cui sono state rese. In caso contrario si procederà ad adire le vie legali per il ripristino dei diritti lesi. Si allega certificato rilasciato dal registro dei revisori. Ne do lettura. Oggetto attestato di iscrizione. In esito alla sua richiesta di rilascio di attestato relativo alla sua iscrizione nel registro dei revisori contabili, visti gli atti d'ufficio, si comunica che il dottore Covato Francesco, nato a Modica il 24 marzo 64, è stato iscritto nel registro dei revisori contabili al numero 64483 con decreto del 13 giugno del 95, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 95, e non è mai intervenuto provvedimento di cancellazione. Che il dottore Francesco Covato, iscritto al numero 64483 del registro dei revisori contabili, è stato sospeso per morosità fino al permanere della morosità medesima con decreto del 14 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento del 27 dicembre 2011. Che il dottore Francesco Covato ha provveduto a sanare la morosità con bollettino di versamento del 27 marzo 2012, che il dottore Covato Francesco ha provveduto a pagare regolarmente il contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2012 con un bollettino postale a gennaio del 2012, che la Commissione Centrale per i Revisori Contabili ha espresso parere favorevole alla revoca della sospensione per morosità combinata all'iscritto Covato, che nella seduta del 17 aprile 2012, che il direttore generale della giustizia civile, recependo il parere della Commissione Centrale per i Revisori Contabili, ha disposto la revoca della sospensione adottata con provvedimento del 14 dicembre 2011, che il provvedimento di revoca della sospensione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2012, direttore generale Giovanni Morano. Bene, e agli atti anche questa. Prego, consigliere Vaccaro.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, pubblico presente, io voglio intervenire questa sera perché all'inizio dei lavori, perché vorrei sottolineare e far rilevare alcune situazioni che mi sono sembrate, nel loro modo di concretizzarsi, un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del Consiglio Comunale e delle sue funzioni e come collegialità e come individualità. La Presidente prima di questo intervento ha letto una sua promemoria, penso,
Ho dato spiegazioni sul perché non ho inserito all'ordine del giorno l'annullamento.
Non avevamo ancora neanche incardinato il punto e parlato il punto all'ordine del giorno.
Ma dovevo comunque darvi spiegazioni indipendentemente dal punto, consigliere Vaccaro.
Non si era neanche avviato minimamente il discorso e lei ha messo...
Io do spiegazioni prima di incardinare il punto. Il pubblico cortesemente in silenzio, altrimenti si può accomodare fuori. Grazie.
Presidente, io sono abituato, lei lo sa, perché mi conosce, a rispettare quando gli altri parlano e cercare di ascoltare attentamente quello che dicono, perché se poi voglio replicare devo sapere quello che devo dire e lo devo dire con cognizione di causa. Se lei mi permette di sviluppare il mio pensiero, poi lei è libera di dire tutto quello che vuole.
Certo.
E allora io ho avuto l'impressione, prima che iniziasse qualsiasi argomento e prima che qualcuno avanzasse interrogativi o domande di qualsiasi genere o parlasse di qualsiasi argomento, lei ha messo le mani avanti con quel suo promemoria che, a mio avviso, detto in quel modo, ci ha lasciati un po' così senza capire fino in fondo che cosa volesse dire, anche perché richiedeva, visti i continui riferimenti normativi che bontà sua lei è andata a cercare con una meticolosità veramente certosina, e che comunque vanno spiegati esegeticamente, perché chi ascolta, anche i consiglieri comunali, hanno bisogno di capire fino in fondo che cosa vogliono dire e quale tipo di spiegazione o quale tipo di illustrazione vogliono proporre. E a che cosa mi riferisco quando dico che il mio intervento è un intervento che può sembrare, e lo è per certi aspetti, un po' risentito, perché mi sono sentito toccato e violato nella dignità di consigliere comunale. Noi siamo qua a rappresentare la comunità in proporzione a quelli che sono stati i voti che ciascuno di noi ha riportato, e abbiamo il diritto dovere di poter svolgere il nostro compito di consiglieri comunali secondo quello che è previsto dalla normativa e secondo quello che è regolamentato dai vari regolamenti che presiedono a tutta l'organizzazione dell'attività consiliare e amministrativa. Io mi sono ritrovato a casa un invito, che è l'invito del Consiglio Comunale odierno, del 16-5, che è praticamente un invito di un consiglio per autoconvocazione dello stesso consiglio comunale per l'inserimento di due proposte di delibera. Una, che è quella che abbiamo esitato poc'anzi, modifica del regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari approvato eccetera eccetera, che era in risposta alle esigenze espresse dal movimento dei forconi, ma è un'esigenza generalizzata viste le condizioni economico-sociali che stiamo vivendo in questo momento, e l'altra era quella relativa alla revisore dei conti e alla delibera che parlava di una autotutela nei riguardi dell'atto deliberativo del 15 marzo del 2012. C'era stata una votazione regolare, una proposta, una regolare votazione con ben 11 votanti che avevano reso legittima la richiesta, perché fino a prova contraria rientra nelle prerogative del Consiglio Comunale, che si divide in maggioranze e minoranze, che poi vota per far approvare o per bocciare le proposte deliberative, rientra nella prerogativa del Consiglio Comunale poter proporre all'ordine del giorno l'inserimento delle varie proposte di deliberazione, che vengono dagli uffici o vengono da altri organi del comune. E che cosa è successo? Mi ritrovo soltanto un punto aggiuntivo. Che significa tutto ciò? Perché noi da un po' di tempo, Presidente, io la rispetto e la stimo, però dobbiamo stare nei nostri compiti, nei nostri ruoli, secondo quelli che sono i dettami della legge. Il ruolo del Presidente è un ruolo super inter pares, significa tra pari con un compito particolare, che è quello di dirigere e di coordinare i lavori consiliari e di dare esecuzione alle scelte del Consiglio Comunale. Ora, mi pare che nel suo atteggiamento, in questi giorni, dovuto a tutto quello che è successo e che certamente non è un messaggio positivo che sta arrivando alla cittadinanza, sotto tutti i punti di vista, dalle prese di posizioni con articoli, ai nostri interventi in seno al Consiglio, a documenti che vengono fuori, certamente viene fuori una situazione caotica che fa partire dei messaggi che sono negativi nei confronti della collettività, fermo restando che poi ognuno ha il diritto di cercare e di difendere i propri diritti se si crede leso nei diritti. Però è anche vero che bisogna farlo con stile, che bisogna avere la giusta razionalità e il giusto buonsenso in tutto quello che facciamo, perché siamo personaggi pubblici ed abbiamo una responsabilità che è innanzitutto educativa e di testimonianza nei confronti del bene comune, e non soltanto per poter esercitare un ruolo che può essere anche considerato di potere con tutto ciò che questo comporta. E allora mi pare che rispetto ad una richiesta legittima di inserimento, con una legittima votazione, noi avevamo il diritto, come Consiglio Comunale, che lei mettesse nell'ordine aggiuntivo, oltre il punto che ha giustamente inserito, anche l'altro punto che noi avevamo chiesto. Lei non può assumere responsabilità che non ha e compiti che nessuno, neanche la legge, le dà. Lei ha solo il compito di preparare l'ordine del giorno, di inserire l'ordine del giorno, di magari di dargli un ordine, una così, un'organicità allo stesso, se lo ritiene, ma non entrare nel merito di ciò che deve e viene proposto al Consiglio Comunale. Il merito è una prerogativa dei consiglieri comunali nella collegialità e nel consesso civico la quando si riunisce per poter esaminare, eventualmente respingere. Ma nel merito il Presidente non può e non deve entrare, perché la legge non glielo permette, perché non è una sua prerogativa, almeno che dalla Regione qualche scienziato di questi che sanno far scendere tutto il possibile, l'immaginabile e l'inimmaginabile, non ci venga a dire che la legge che regolamenta i compiti del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, non sia stata cambiata di notte, non ce ne siamo accorti. Allora, carissimo Presidente, io vorrei, al di là di quello che lei ha detto col promemoria che ha qua presentato, ma questo atteggiamento che cosa nasconde? A che cosa mira? Quale deve essere, secondo lei, perché ce lo dica, l'atteggiamento che il Consiglio Comunale deve assumere nei suoi confronti, visto un atteggiamento che è inaccettabile, perché sono stati violati i minimi principi del funzionamento del Consiglio Comunale, i minimi. Questo lo stiamo dicendo ora e non l'abbiamo detto prima perché evidentemente non è successo. Ma cosa dovrebbe fare il Consiglio Comunale, il singolo consigliere comunale e i consiglieri comunali nella loro collegialità, di fronte ad atteggiamenti
che sono inspiegabili ed inaccettabili, perché altrimenti noi veniamo esautorati dal nostro compito. Non abbiamo più niente da fare tra questi banchi. Ce ne possiamo andare a casa, perché lei ha assunto non le caratteristiche del presidente, ma del demiurgo. Se lei vuole fare il demiurgo, ce lo dica. Noi ne prendiamo solo atto, noi non siamo per la guerra, guardi. Anche se ci sono tutte le caratteristiche della guerra fredda, c'era un termine che andava per la maggiore durante il periodo della guerra fredda: civis pacem parabellum. Noi vorremmo non parabellum, vorremmo para pacem, ma nel rispetto delle regole, perché non è possibile e non è ammissibile, e non lo possiamo permettere a chiunque, a nessuno, che ci venga tolta la prerogativa di svolgere il nostro compito secondo quello che la legge ci dà come possibilità. Nessuno se lo può permettere. Ora io, signor Presidente, per mio carattere e per mia sensibilità, di fronte a tutto quello che sta succedendo, me ne sarei già andato come l'ho fatto una volta. Io sono stato Presidente del Consiglio Comunale, il secondo Presidente del Consiglio Comunale, e ho capito una cosa, che di fronte a quello che mi chiedeva il Consiglio, io mi sentivo in difetto, mi sentivo non adatto. Ero un ragazzo, ma capivo che il Consiglio in quel momento, che io non potevo presiedere il Consiglio pur non avendo mai tradito il mio mandato e travalicato i miei compiti, capì che non ero adatto, che era il momento in cui mi dovevo alzare e me ne dovevo andare e dovevo dare le dimissioni, perché mi rendevo conto che il bene comune, di cui tanto si parla, è fatto anche di fatti concreti e di scelte concrete. Senza paura, anche quando uno ci rimette la faccia e subisce le umiliazioni. Ma io mi sono alzato e me ne sono andato. E ci sono i verbali che parlano. Ho fatto la mia buona dichiarazione e me ne sono andato, perché capivo che la mia presenza in quel momento era d'impedimento al ruolo del Consiglio Comunale e alla possibilità di un lavoro proficuo per lo stesso. Ora, signor Presidente, io, mi creda, non la voglio né, non voglio fare guerra con lei, né la voglio offendere. Per me, a livello personale, rimane il rapporto che c'è stato sempre, per cui io non le sto facendo delle accuse, non voglio chissà, però è chiaro che lei si deve fermare a riflettere, signor Presidente. Lei si deve fermare a riflettere. Lei deve fare un'analisi di coscienza, se la vuole fare, ma al di là della coscienza, che è un fatto personale, un'analisi dei fatti. Dei fatti. Dopodiché, con molta serietà e con molta responsabilità, ne deve poter trarre anche le conseguenze. Perché non è detto che nella vita indoviniamo tutto, o perché abbiamo la possibilità poi di appoggiarci a destra e a sinistra, cioè dobbiamo per forza stare in piedi. Dobbiamo riconoscere che possiamo anche trovarci per terra. Bisogna solo riconoscerlo e con umiltà accettare le situazioni per quelle che sono. Pertanto, ecco il mio, non sfogo, ma il mio, così, lo sviluppo del mio pensiero in questo contesto voleva essere questo. Signor Presidente, l'atteggiamento non può continuare ad essere questo. È un atteggiamento che noi non possiamo accettare. Mancano alla fine della consigliatura 8 mesi, quelli che sono, ma non possiamo continuare con questo tipo di trend, con questi ritmi, con questo tipo di situazione confusionaria, situazioni dove i parenti, non parenti. Signor Presidente, c'è un dato di fatto. Se poi la legge dice che il coniugio non è previsto come parente fino al quarto grado, non quarto grado, ma signor Presidente, c'è un dato di fatto di cui bisogna prendere atto. La legge poi dice, non dice, ma al di là della legge c'è il buon senso. c'è qualcosa che va sempre al di là della legge, non è che la legge è il massimo del bene, c'è sempre qualcosa che va al di là della legge. E bisogna avere il coraggio di guardarlo, perché io voglio capire se poi fuori tutto quello che è probabilmente legittimato, non so fino a quale punto, da tutto quello che lei ha detto, da tutto quello che ci hanno mandato qua dalla regione, cioè sai che poi è tutto da interpretare, perché insomma è da vedere una cosa, una risposta che è tutto e non è niente, è tutto e non è niente. E quando la regione, a proposito dell'argomento, mi risponde in questo modo, io direi al funzionario qua, signor Giovanni Carmecocco, Giovanni Cocco, ma lei ha dato una risposta per dire una cosa che poteva dire in due righe, ed è questa: in ordine alle modalità con le quali integrare il collegio del revisore dei conti, queste restano demandate all'autorità gestionale del Consiglio Comunale. Se poi andiamo a leggere tutto quello che c'è scritto, io vorrei vedere poi tutta sta risposta, ma che risposta è? Ma che risposta è? Solo perché il funzionario della regione è più capace di noi di interpretare le cose? O noi siamo sapiens rispetto a quello che può fare un funzionario della regione, non abbiamo noi la capacità anche di interpretare ciò che vuole dire? Certo, la risposta la dà, ma che risposta è? Ora voglio dire, se prendete, poi si entrerà nel merito quando ci sarà il momento, io insomma così l'ho voluto accennare, però mi sembrava opportuno, questo l'ho sentito come bisogno personale di dirglielo, e glielo dico non perché voglio il suo male, Presidente, io non voglio il male di nessuno, voglio soltanto che vengano rispettate le regole, che ognuno stia al proprio posto secondo le prerogative della legge, che venga rispettato il Collegio Comunale nelle sue determinazioni, nelle sue scelte, perché è una sua prerogativa ed è quanto è proprio del Consiglio Comunale. Pertanto, a mio avviso, è stato un errore enorme non aver inserito, non annullato, cioè perché poteva anche essere rimandato al mittente, il Consiglio può fare questo ed altro, inserito all'ordine del giorno, perché tra l'altro, da quello che mi risulta, 5 consiglieri l'avevano già chiesto, e il regolamento fra l'altro dice che entro 20 giorni lei è tenuto a portarlo in Consiglio Comunale, e una è passata, e la seconda è passata, ma signor Presidente, ma come si può fare? E allora o ce lo dica, se ce ne dobbiamo andare, ci alziamo e ce ne andiamo. Grazie.
Bene, io a questo punto devo replicare. Partiamo dall'inizio, perché lei mi sta dicendo che il parere degli enti locali, di un ente superiore, è carta straccia. Poi lei mi sta dicendo, ma quasi.
Lei deve usare i termini che uso io, deve stare attenta.
No, qualcuno che interna, io sono molto... Consigliere, ora io parlo.
Presidente, sì, lei deve usare i termini che ho utilizzato io, non quelli che lei interpreta secondo un suo modo di esporre le cose,
no,
perché lei potrebbe... No, Presidente, allora lei usi le stesse parole che ho utilizzato io.
Allora, lei ha parlato di prerogative e veramente le ha elencate e ha tenuto conto che sono soltanto un passacarte a quanto pare, metto all'ordine del giorno e via, bene. Una delle mie prerogative, perché io non ho alcun potere discrezionale, assolutamente me ne guarderei bene perché in questo momento non l'ho fatto, data immediata esecuzione ai pareri che erano arrivati dagli enti locali. Io non ho deliberatamente e discrezionalmente interpretato io la normativa. Io ho dato esecuzione ad un parere. Allora, le dico questo io, gli atti illegittimi non possono essere inseriti all'ordine del giorno e lei sa benissimo, perché ha fatto il Presidente del Consiglio, che è così. Fermo? No, posso continuare? Bene, io sono stata l'unica forse a tutela di questo Consiglio Comunale, perché in questo momento se avessimo votato l'annullamento in autotutela, mi pare che glielo dica espressamente il parere, lei non lo poteva, io non potevo neanche inserirlo all'ordine del giorno, perché era un atto illegittimo.
Ma io, un attimo, Presidente, lei mi deve scusare. Io ho detto, lei mi deve dare solo questa risposta, lascia perdere il resto, parere, non parere, eccetera. Per quale principio, norma, diritto, lei, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Rosolini, davanti ad una proposta votata da 11 consiglieri comunali che chiedevano l'inserimento nella seduta successiva, in aggiornamento di due punti all'ordine del giorno, si è limitata a mettere solo un punto all'ordine del giorno, vista che la votazione era stata legittima, era stata secondo i crismi del regolamento e della legge.
L'atto era illegittimo, perché l'atto legittimo che lei ha legittimato con la immediata esecutività e che regolarmente ha votato era quello del 23/3/2012 e che lei non poteva assolutamente annullare perché ritenuto legittimo, ma non da me discrezione, guardi che sono stata l'unica a chiedere i pareri e l'amministrazione non si è neanche mossa, quindi a tutela dei consiglieri questa presidente ha chiesto pareri proprio per evitare che lei incorresse in una grossa illegittimità, caro consigliere. Quindi la prerogativa del presidente è quella di non inserire, anzi sono impossibilitata ad inserire atti completamente illegittimi. Allora le ricordo che quando fu, se lei ricorda benissimo perché fu uno dei firmatari. Bene, 4 anni fa alla modifica dello statuto per l'inserimento della fiducia al presidente, le ricordo che 18 consiglieri firmarono questa richiesta. Abbiamo chiesto parere. Gli enti locali ci risposero non solo che era atto illegittimo, ma che non poteva essere inserito all'ordine del giorno. Bene, glielo stanno dicendo e io sto eseguendo pedisseguamente un parere degli enti locali, cosa che nessuno ha osato fare come richiesta. Quindi io, a tutela del Consiglio, chiedo i pareri, tutelo il Consiglio da eventuali inserimenti di atti illegittimi, lei invece al contrario mi dice perché non lo inserisco all'ordine del giorno. Consigliere Vaccaro, allora facciamo una cosa, io le ricordo esattamente che c'è stato un ufficio che non ha assolutamente dato esecuzione ad un atto amministrativo che lei aveva reso esecutivo. Ci siamo? E allora per 2 mesi non è stata resa esecuzione a questo atto. Io per evitare l'impasse mi chiedo pareri continui perché non ho mai discrezionalmente preso una decisione, mai. Ogni volta che io ho inserito qualcosa all'ordine del giorno, ho fatto la lettera di cui ho dato lettura poco fa, ho eseguito pedisseguamente, semplicemente, il parere degli enti locali, che mi pare sia un parere di un ente superiore, di un organo superiore, e che io rispetto, così come rispetto il volere dei consiglieri, ma a garanzia sua e mia, io un atto illegittimo non posso inserirlo all'ordine del giorno. Consigliere Vaccaro, allora io molto serena in questa vicenda, le spiego perché. Perché sono supportata da pareri a destra e a manca e lei sa benissimo che le carte mi piace studiarle come le studia lei. E lei, ci siamo confrontati un miliardo di volte, ci siamo confrontati e lei deve avere anche la bontà di dirmi che in questa vicenda io sto rispettando la normativa, la legge. Io il rispetto, guardi, al rispetto, lei si sta lamentando del mio procedimento oggi e in 4 anni non lo ha fatto mai, non mi pare si sia lamentato delle mie procedure o del mio essere super partes. Sì, no, lo sto ribadendo. Bene. Io non ho mosso mai un dito in questa vicenda se prima qualcuno, qualche ente superiore, non si esprimeva. Bene, l'ho fatto, ho dato esecuzione a dei pareri e lei oggi mi sta dicendo che dovevo inserire all'ordine del giorno un atto illegittimo solo perché richiesto da 11 consiglieri. In questo caso non c'è né opposizione né maggioranza che mi possa richiedere un atto illegittimo all'ordine del giorno. Cioè qua non c'è 11 consiglieri, io non ho fatto distinzione fra maggioranza, opposizione, non c'è, assolutamente, in questo
Presidente,
caso non c'è differenza.
Mi risponda a questa domanda, l'atto illegittimo di cui lei parla è un atto legittimato dal ragioniere capo e dalla nostra segretaria?
No, il ragioniere capo, glielo devo, anzi lo voglio leggere, il ragioniere mi posso
questo
avere
vogliamo
parere?
Sapere, perché io ovviamente faccio un riferimento sia a quando mi dice la
io parlo del parere, sì certo, no, io do lettura del parere di regolarità tecnico-contabile che ha dato il ragioniere capo a proposito della delibera, prego, posso averlo? Allora, io ho una delibera presentata dall'ufficio, dal mio stesso ufficio, quindi come presidenza. Bene, no, io ne voglio dare lettura perché le voglio solo dire qual è la discrasia. Glielo voglio fare notare perché è giusto che glielo faccia notare. Sì, quando indico questa cosa al... Prego.
Perché veda, intanto un saluto a tutti i consiglieri comunali e ai presenti. Perché veda, Presidente, noi dobbiamo intenderci su quella che è la definizione di atto illegittimo. L'atto, intanto, per essere legittimo e illegittimo, deve poter aver già manifestato la volontà. Si è atto amministrativo, un atto dove si manifesta una volontà amministrativa. Poi questa volontà può essere una volontà che dà una legittimità o una illegittimità. Non può esistere un atto se non c'è un'espressione di volontà. Anzi, la mancanza di una volontà non fa sussistere.
La esecutività è una volontà, espressione di volontà.
Mi perdoni, Presidente, ci arriviamo. Un atto dove non c'è una volontà è inesistente. Cosa hanno richiesto i consiglieri comunali che si portasse qui all'ordine del giorno? Un atto amministrativo già, completo oppure no? La risposta è semplice. Si è chiesto di portare qua una proposta di atto amministrativo che ancora non aveva nessun crisma dell'atto amministrativo completo perché mancava dell'elemento essenziale, e cioè la volontà del Consiglio Comunale. Sarebbe diventato semmai illegittimo dopo che il Consiglio Comunale l'avesse o no votato. E lei non può neanche in precedenza dire, che quell'atto sarebbe stato votato. Perché, cara Presidente, il Consiglio Comunale ben poteva anche bocciarlo. E quindi non si sarebbe mai formato nemmeno quelle ipotesi di legittimità che lei andava dicendo. Veda, e questo è il problema. Lei non ha portato al Consiglio Comunale una proposta di delibera, non consentendo al Consiglio Comunale di discuterla.
Sta dicendo che non esistono i presupposti dell'annullamento?
Questo lo stabilisce il Consiglio Comunale, Presidente.
No, i presupposti dell'annullamento lo stabilisce la legge.
Presidente, quella era una proposta, non era neanche un atto amministrativo formale.
Sindaco,
lei non ha portato
Sindaco,
proposta,
c'è già un atto.
Finendo, Presidente, lei non ha portato una proposta che poteva diventare atto amministrativo anche negativo rispetto alla proposta stessa. E questo, cara Presidente, mi dispiace se glielo devo dire, ma in questo modo lei purtroppo,
Sindaco,
non ha adempiuto fino in fondo.
Però ha detto che l'atto praticamente non è soggetto ad annullamento. Scusi, mi pare chiaro, molto chiaro. Comunque, io voglio dare lettura dei pareri per come mi ha chiesto cortesemente il consigliere Vaccaro.